Di nuovo in onda Sportare, anche questa settimana torniamo con la trasmissione dedicata a tutto lo sport senese, amatoriale, dilettantistico. Un buon pomeriggio intanto da parte mia, sono Giovanni Marrucci, e anche alla nostra, alla vostra, Simona Sassetti.
Buonasera a tutti, una nuova puntata, tantissimi ospiti e tantissimo sport e non solo. Questa sera abbiamo anche un MVP molto speciale, voglio annunciarlo subito, però chiaramente non possiamo dire il nome.
Sì, non è difficilissimo indovinarlo, perché è una storia che ha fatto un po' ha rimbalzato un po' dappertutto in questi giorni tra internet, i giornali, quindi forse un'idea ce la potete anche avere, però ovviamente non la sveliamo, vi costringiamo a stare con noi fino alle 19.30, nel momento in cui appunto la puntata si chiuderà. Parleremo di tanti sport, perché partiamo con il nostro riscaldamento, me lo presenta Simona Sassetti,
dove parleremo della ginnastica artistica, perché ieri c'è stata la presentazione ufficiale delle squadre e noi ne parleremo con un ospite molto gradito, ossia Beatrice Vannoni. E non solo, perché poi apriremo anche la finestra, mia cara finestra tanto amata, del volley. Questo pomeriggio, fra poco, ci sarà un incontro importante, ossia l'Emma Villas si scontrerà per la Coppa Italia contro Vibo Valencia, e noi abbiamo avuto modo, occasione, durante la partita scorsa di domenica alle 12, partita che è finita 3-1 per l'Emma Villas, di intervistare quelli che sono stati i protagonisti della partita.
E quindi, dopo le parole dei campioni della pallavolo, la parola andrà ad un ospite relativo alla sezione karate della Mezzana, perché insomma domani c'è la presentazione ufficiale della squadra agonisti per quest'anno, e quindi faremo un collegamento appunto con la sezione karate della Mezzana nel nostro time out. Tempi supplementari invece, che oggi eccezionalmente non sono dedicati al calcio ma al basket, in particolare al basket locale, comunque anche regionale, perché si parla di Serie C Silver, Costone e Virtus le protagoniste. Oggi avremo ospite il coach del Costone, Pierfrancesco Binella.
Poi l'MVP, ma chiaramente, come abbiamo detto all'inizio, non possiamo assolutamente dirlo, vi lasciamo con un po' di suspense, quindi ritorniamo fra pochi minuti, ora un po' di spazio alla regia, a fra poco.
Riscaldamento.
Tempo di riscaldamento, dunque rientriamo in onda qui su Sportare, tutte le comunicazioni dello sport senese sempre in onda sulle frequenze di Antenna Radio S. E allora oggi, Simona, ci riscaldiamo andando a fare un tuffo in piscina, perché nuotiamo e parliamo del sesto trofeo Buonconvento Master, che si è svolto nell'ultimo fine settimana a Cortona Camucia, quindi in provincia di Arezzo. Noi abbiamo in collegamento la vicepresidente della Virtus Buonconvento, Cristina Fabiani, per parlare di questo evento. Buonasera.
Buonasera, ciao a tutti, sono Cristina.
Allora, Cristina, è stato un trofeo che insomma ha di nuovo regalato lustro alla Virtus Buonconvento, e ha avuto un successo che ormai ha da diverse edizioni, con circa 30 società rappresentate. Questi sono i dati che appunto la Virtus Buonconvento ha fornito, e 300 atleti amatori che si sono sfidati. Puoi raccontarci un po' come è andata questa edizione?
Sì, allora l'edizione è appunto alla sesta organizzata dalla nostra società, e quest'anno ci siamo spostati sulla piscina di Cortona, proprio perché la piscina di Buonconvento è chiusa il 31 d'agosto, e la manifestazione si svolge su due giornate, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, e ha visto anche per quest'anno appunto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti un po' da tutta Italia. Il gruppo più numeroso, oltre al nostro ovviamente, era quello di Cremona, i canottieri Baldeglio, che ha un bel gruppo di atleti master, di una cinquantina di persone che partecipano al nostro trofeo ormai da sempre, diciamo, tra l'altro con un grande campione, Michelotti, che quest'anno proprio a Cortona la domenica mattina ha fatto il record italiano dei 100 delfino per la sua categoria, per 50, è un ex olimpionico. E la manifestazione è andata bene anche per quest'anno, ha visto appunto i nostri atleti Virtus Buonconvento arrivare primi e quindi aggiudicarsi il trofeo, e secondi appunto gli atleti di Cremona e poi il CSI Prato. Il nostro gruppo, che cosa dire, ha partecipato con gli atleti di Buonconvento, che da quest'anno si sono spostati sulla piscina di Racolano, appunto perché l'impianto è chiuso. Il gruppo di Poggi Bonzi, dove nuotiamo, io compresa, 3 volte a settimana, siamo circa una quindicina di persone. E il gruppo Folto di Fermo, la nostra piscina nelle Marche, che conta circa 35 atleti dai 20 anni in su. Non so se sapete che cosa sono i master. Comunque i master nel nuoto sono atleti appunto da 20 anni in su, e le categorie sono suddivise per 5 anni di età, quindi master 20, 25, 30, 35 e così via, fino ad arrivare ai più grandi, diciamo, che sono i master 80, 85, qualche volta incontriamo anche master 90.
Ecco, grandi numeri, grandi prestazioni, sì. Nella storia della piscina di Buonconvento, diciamo che, anzi della Virtus Buonconvento, ci sono stati sempre comunque, cioè, avete fatto le cose in grande, ecco, anche ottenendo grandi risultati.
Sì, sì.
In merito a questo, io ti volevo chiedere, anche per dare maggiori informazioni, sì, a tutti i nostri radioascoltatori, che sicuramente avranno sentito quanto è accaduto durante quest'estate per quello che riguarda, come dire, come anche ricordato tu, l'impianto della piscina Buonconvento. Chiedere a questo punto a che punto siamo è difficile, perché immagino che dopo che comunque Montemerani, il sindaco di Buonconvento, il primo cittadino di Buonconvento, ha fatto sapere che era un po' difficile, diciamo, mantenere la piscina, la situazione, diciamo, si è al momento confermata, ossia che la piscina, l'impianto è chiuso. Ci sono comunque speranze per il futuro, per quanto riguarda, almeno secondo te, la riapertura della Virtus,
sì,
nell'impianto di Buonconvento? Vuoi dare qualche informazione in più che magari
sanno? È proprio appena uscito il bando per la gestione, dopo noi siamo stati 2 anni in proroga nell'impianto, da novembre 2013, poi 14, 15, fino alla chiusura, e senza avere un bando definitivo per la gestione. È appena uscito, non so quanto sarà appetibile per le società, perché ha delle condizioni che non sono forse quelle ottimali per la gestione di un impianto come quello di Buonconvento, che è una piscina appunto del 96, ben tenuta, che presenta ovviamente una serie di problematiche strutturali non indifferenti, insomma, dato che è un impianto di circa 20 anni. Quindi hanno messo nel bando una serie di lavori da fare per una gestione però abbastanza breve, che sono 5 anni, e con un contributo pubblico abbastanza esiguo, e vediamo un po' che cosa succederà. La scadenza mi sembra il 24 febbraio, e non lo so, però ecco, ci sono dei problemi lì strutturali agli impianti tecnologici in particolare, che hanno bisogno di essere affrontati in modo sereno, tranquillo e cosciente. Quindi non so se una gestione di 5 anni sarà appetibile per le società che intendono gestire questi tipi di strutture. Vediamo, ecco, quello che succede. Per ora chiusa e non lo so, insomma, vediamo un po'. Non ci sono grosse speranze, credo.
Ovviamente ci auguriamo che
sì,
possa riaprire.
Auguriamo che riapra. Per noi ovviamente la chiusura di Buonconvento ha determinato insomma un po' di cambiamenti e spostamenti di persone che lavorano, spostamenti dei nostri ragazzi soprattutto, perché non ci dimentichiamo che noi siamo nati dalla squadra master, abbiamo una grande squadra di master, però abbiamo anche una grande squadra di atleti, di piccoli atleti, piccoli grandi, che vanno dagli 8-9 anni fino a quelli di 18-20, e che hanno raggiunto un livello assoluto di rilievo. Abbiamo ragazzi che fanno gli italiani, gli assoluti, abbiamo la nostra Elisa Taccioli, convocata in nazionale di fondo, ha partecipato alla Coppa Comen a Cipro a settembre, e da Murlo si sposta tutti i giorni sulla piscina di Cortona per allenarsi. Quindi
insomma, è proprio comodissima.
Non proprio comodissima, perché si fa la sua ora e mezza andare, ora e mezza a tornare, e a volte fa i doppi, per cui rimane proprio a Cortona allenandosi la mattina e il pomeriggio, e insomma tutta una serie di problematiche. Una ragazzina del 2000, e come lei tanti altri, insomma, quindi sarebbe auspicabile la riapertura, però vediamo che cosa succede.
Ecco, ci ha fatto piacere fare questa chiacchierata sul nuoto, uno sport che veramente si può praticare davvero a qualunque età, non è un modo di dire, ma molti si avvicinano piccolissimi, anche,
sì,
insomma, anche a livelli, sì, ovviamente anche quando si è più anziani, più avanti con l'età, si può comunque andare in piscina, è un qualcosa che fa benissimo al fisico e che ovviamente incoraggiamo,
certo,
a fare i nostri radioascoltatori. Cristina, con te vorrei chiudere ricordando un po' quelli che sono i prossimi appuntamenti anche per la Virtus Buon Convento dal vostro sito, che è virtusbuonconvento.it, sì, che ovviamente tutti possono consultare su internet. Vediamo che insomma è in programma Poggi Bonsi dal 6 all'8 maggio un campionato,
sì,
nazionale,
un grande evento, sì, sì. Sì, dal 6, 7, 8 maggio organizziamo a Poggi Bonsi, l'impianto che gestiamo da un anno, i campionati italiani FISDIR, e significa avere atleti disabili che si confrontano in vere e proprie gare agonistiche provenienti da tutta Italia, e i campionati italiani a Poggi Bonsi sono un grande evento organizzato dalla nostra società in collaborazione ovviamente con la Federazione Italiana Sport Disabilità Relazionali, e quindi sarà una bella prova sia per noi come società di gestione, perché l'organizzazione non sarà semplice, sono 3 giornate intense e ospitare questi ragazzi ovviamente è un grande impegno sia a livello appunto di organizzazione, di gestione, ma anche a livello emotivo, sarà veramente una bella prova. E speriamo di avere aiuti un po' da tutte le parti e vediamo quello che succede. Questo è l'impegno più importante per il momento. E poi la nostra squadra sta partecipando ai vari campionati sia con i ragazzini, con gli assoluti e con i master. E abbiamo in programma i primi di febbraio i campionati italiani salvamento a Riccione con alcuni nostri ragazzi, altri faranno i campionati italiani di nuoto sempre a Riccione, e poi vediamo quali sono gli impegni più avanti, perché sta finendo diciamo la fase invernale e iniziando quella primaverile estiva.
Certo, noi ti facciamo, Cristina, un grande in bocca al lupo, un in bocca al lupo sia a tutti i ragazzi, ma anche
crepi
a uno
lupo.
Staff, perché c'è sempre,
sì,
dietro un grande staff quando poi si cerca di arrivare,
sì,
a dei risultati. Ringraziamo quindi Cristina Fabiani per essere stata con noi, vicepresidente della Virtus Buon,
sì,
Convento.
Grazie, grazie.
Bene, grazie.
Cristina.
Ciao, buona serata.
E noi torniamo fra pochissimo ancora qui con Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
Tie break.
E torniamo a Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese, per parlare di volley in questo spazio tie break. Lo facciamo con gli autori e i protagonisti di un'impresa importante, quella di domenica. Stiamo parlando dell'Emma Villas, che tra l'altro in questo momento starà sicuramente pensando all'incontro che ci sarà fra poche ore, ossia alle 8:30 a Vibo Valentia contro la Tonno Calippo Calabria. Ricordiamo, squadra importante, squadra che durante la stagione di campionato, anche poche settimane fa, è venuta al Palaestra, 2 sconfitte sia per il girone di andata che nell'incontro al Palaestra. Ora però è un'altra storia, ora siamo in Coppa Italia, quindi è importantissimo per l'Emma Villas, già è importante esserci, e questo sicuramente è una vittoria anche per i giocatori, per il presidente e per l'allenatore Caponeri, ma ancora più importante sarebbe trovare questa sera la vittoria. E intanto una vittoria è arrivata, una vittoria non scontata contro Brescia, in un orario anche insolito, perché domenica l'Emma Villas ha giocato alle 12 e noi abbiamo sentito i protagonisti del match, che vi facciamo sentire proprio fra pochissimo. Intanto ricordiamo che la partita è finita 3-1 per i padroni di casa, quindi l'Emma Villas si è guadagnata altri 3 punti importanti sia per il fattore classifica che per il morale dei giocatori. Ricordiamo che l'Emma Villas, nonostante un inizio un po' Pazzerello ora sta confermando le aspettative che c'erano già a inizio stagione, quindi c'è sicuramente da incrociare le dita per l'intero volley senese e non solo, quindi per la 2. Allora, fra pochissimo, quindi ora andiamo a sentire quelli che sono state le voci del post partita e ora sentiamo quindi uno dei protagonisti, il centrale Bortolozzo.
Sulla partita appena vinta con
Brescia. Sicuramente bravi noi, perché al di là di quello che può dire la classifica, era una partita difficile questa, come tutte quelle che stiamo affrontando, anche perché comunque stiamo sempre cercando e creando quell'amalgama allenamento dopo allenamento e possiamo ancora migliorare molto secondo me.
Partita con un orario insolito, forse questo può avere anche inciso un po' la partenza.
Sì, ha inciso tanto per noi quanto per loro alla fine, quindi magari loro, penso sia già la terza o la quarta, quindi forse loro hanno già trovato le loro modalità, insomma, per allenarsi e trovare i tempi giusti, però sicuramente un po' influito.
Ora giovedì ci sarà un incontro importante, perché comunque vale veramente tanto questo incontro contro Vibo, che avete già incontrato e purtroppo non è andata bene. Cosa ti aspetti e cosa vi ha detto mister Caponeri?
Allora, io affronterei la partita con il solito motto che alla fine non abbiamo niente da perdere. Alla fine sono loro che devono dimostrare qualcosa, in quanto anche la classifica parla chiaro alla fine. Noi comunque se dobbiamo tentare di esprimere il nostro gioco, e se lo facciamo sono sicuro che il risultato può arrivare.
È difficile mantenere alta la concentrazione giocando contro l'ultima in classifica, tra l'altro come dicevamo prima anche a un orario diverso dal solito.
Difficilissimo, anche se magari può sembrare che ne so, magari sia un po' di differenza a livello tecnico, comunque tenere data la concentrazione con questa novità dell'orario a mezzogiorno è stato un po' difficile.
Secondo set molto diverso dal terzo e dal quarto, cos'è cambiato?
Ma siamo partiti malissimo e abbiamo finito peggio, quindi siamo stati bravi a resettare tutto, che non è facile, è una cosa difficilissima secondo me in una partita riuscire a resettare e ricominciare. Non siamo riusciti e questo ci fa onore.
E abbiamo sentito le parole del centrale Bortolozzo, grande protagonista di questa partita, soprattutto del terzo set. Però andiamo ora a sentire anche dell'uomo potenza, mi piace così chiamarlo, sia Madiak, che come al solito riesce a scatenare tutta la sua ira durante i set. Non abbiamo sentito in fondo alla partita, quindi sentiamo le sue parole e poi torniamo.
Il fatto della tua partita, hai fatto una fila di servizi incredibili che ha determinato un bel risultato.
Sono soddisfatto da mia partita, anche da partita di mia squadra. Abbiamo anticipato bene su questo tempo di partita, che mezzogiorno non abbiamo abitudine a giocare così. Abbiamo fatto bene, sono contento e spero che continuiamo così.
Ecco, solitamente sei il giocatore più cercato, insomma sei anche l'opposto, quindi sei il giocatore più cercato da parte di Scappaticcio, senti un po' il peso della responsabilità?
È il mio lavoro prendere questi palloni più difficili e non ce l'ho una noia per fare punti su queste palle.
Ora Vibo Valencia, che partita sarà?
Vibo Valencia comunque adesso è una partita di Coppa, è un'altra competizione. Penso che facciamo una bella partita e spero che vinciamo lì.
Queste le parole dell'opposto Madiak, ma e ora passiamo invece al commento tecnico dell'allenatore mister Caponeri, che non solo ha commentato quella che è stata la partita, l'incontro di domenica contro Brescia, ma anche ha annunciato quella che poi sarà la partita che si svolgerà proprio fra pochissimo, perché alle 8:30 ricordo ci sarà l'incontro contro Vibo Valencia, che vale la presenza non solo in Coppa Italia ma il continuo, quindi in Coppa Italia, una partita importante. Sentiamo le parole di mister Caponeri.
Coach Caponeri, allora una partita difficile perché è cambiato l'orario insolito contro l'ultima in classifica, quindi mantenere la concentrazione magari non era semplicissimo. Quali sono state le difficoltà del match e è soddisfatto della prestazione della squadra?
Sono soddisfatto sicuramente dei 3 punti, inizio dall'ultimo, perché era importante riprendere il trend positivo, e quindi tre punti da questo punto di vista sono molto, molto soddisfatto. Certo, per noi era una novità questa di giocare a mezzogiorno, un orario insolito, loro se non altro era la quarta volta, un minimo di abitudine l'avevano fatta, però non credo che abbia condizionato poi quella che è stata la nostra prestazione. Siamo partiti un po' poco attenti su alcune situazioni che avevamo visto, che avevamo studiato sul loro tipo di gioco. Abbiamo fatto fatica per un set e mezzo, e poi dal terzo set abbiamo cambiato qualcosa, la nostra tattica di battuta sicuramente è stata più efficiente, più efficace, e ne ha risentito tutto il gioco.
Ecco, questa settimana hai ottenuto anche un traguardo importante, perché le Mavilla sei fra le quattro e poi lotteranno per la Coppa Italia. Cosa ti senti di dire al riguardo? Insomma, giovedì c'è una partita importante, come le stai caricando poi la formazione?
Beh, sicuro per noi era una partita fondamentale per la stagione, nel senso che per la società era un obiettivo quello di poter raggiungere, diciamo, le prime quattro di Coppa Italia. Però sai, come si dice, l'appetito viene mangiando, noi adesso andiamo a vivo con la consapevolezza che ce la possiamo giocare, che sicuramente non ripeteremo la partita di 10 giorni prima fatta qui da noi. Sarà sicuramente un'altra battaglia e vedremo, insomma, loro partono sicuramente 51%, però noi abbiamo 49%, che non è sicuramente poco.
Abbiamo sentito le parole di Mister Caponeri, torniamo fra pochissimo, sempre qua su Sportare, rimanete qui su Antenna Radio S.
Time out.
E rientriamo in onda su Sportare, ora è il tempo del time out, ci prendiamo un attimo di pausa per parlare del karate. L'abbiamo già fatto, l'abbiamo già sentito, l'abbiamo già conosciuto la realtà della Mzana Karate, ma questa volta è un'occasione importante perché domani pomeriggio ci sarà la presentazione delle squadre e noi siamo in compagnia di Antonio De Luca. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Ci eravamo già sentiti, però vogliamo fare un po' il bilancio per i radioascoltatori che non hanno avuto occasione di sentirci le scorse settimane, su come sta andando poi anche l'attività di karate per la Mzana.
Allora, il bilancio ad oggi direi che è positivo. Abbiamo iniziato bene la stagione, abbiamo avuto due importanti risultati con Claudia Mencarelli e con Cesare Banzi. Claudia Mencarelli ha vinto i campionati regionali, quindi si può fregiare del titolo di campionessa regionale nella categoria femminile meno 48, e Cesare esordienti A, e anche Cesare Banzi è riuscito lui non ha vinto il titolo regionale, però è arrivato terzo, però si è qualificato anche lui per i campionati italiani, e ai campionati italiani che si sono svolti a dicembre ad Ostia è riuscito ad arrivare undicesimo, che è vero, non è un podio, non è, però personalmente lo ritengo un ottimo risultato considerando il numero degli atleti, 60 iscritti alla categoria, e considerando il livello che c'è in Italia. Come ho avuto modo di dire anche la scorsa volta, chiaramente ora il karate non è uno sport molto conosciuto, però l'Italia è nelle prime tre nazioni del ranking mondiale, la Toscana è la terza regione in Italia, quindi davanti a solo la Campania e il Lazio, quindi già arrivare a conquistare un titolo regionale è difficile, arrivare diciamo vicini al podio lo è particolarmente, poi per una realtà, con tutto rispetto chiaramente parlando, come Siena, dove capite benissimo che andiamo a confrontarci con province tipo quella di Firenze e Prato, dove c'è un bacino d'utenza nettamente maggiore, per cui per noi riuscire a fare podi regionali e poi arrivare vicino al podio a campionati italiani, per noi è sempre motivo di grande orgoglio. Poi ovviamente se potesse arrivare ai primi sarebbe meglio, però bisogna essere coscienti di quello che abbiamo e di ciò che stiamo facendo. Quindi ho citato solo due per non dirne altri, ma comunque abbiamo fatto anche altri risultati alla Coppa Toscana a livello regionale, sempre arrivando primi o secondi con altri atleti che sono Emanuela Pannini, che sono Cambi Matteo. Insomma, abbiamo un bel gruppo di agonisti che stanno venendo fuori. Poi con il direttore di sezione e con il direttore sportivo ci siamo dati degli obiettivi un pochino più a lungo termine, vediamo se nel prossimo anno o anche magari sarebbe bello anche nel 2016 riuscire a fare un podio ai campionati italiani di qualsiasi categoria, dagli esordienti ai senior, vediamo. Però ecco, io personalmente mi ritengo soddisfatto, mi ritengo molto soddisfatto.
Ecco Antonio, domani alle 18 presso la palestra Zalaffi ci sarà la presentazione della squadra agonisti, appunto della sezione karate, sì, della Mezzana. Spieghiamo un po' come si svolgerà questa serata, questa presentazione.
Ma all'inizio, dunque, la presentazione c'è appunto domani alle 18, ci saranno rappresentanti di vertice della polisportiva Mezzana, poi ci saremo noi tecnici al completo, quindi ci sarò io, ci sarà il maestro De Santis, ci sarà che il nostro direttore tecnico, poi ci sarà Roberta Mari, anche lei istruttore che segue tutto il karate giovanile, lei è anche rappresentativa regionale come istruttore, poi ci sarà Federico Regoli che insieme a me segue gli atleti agonisti, poi ci sarà Alessandra Ceccherini, Matteo Cambi e Caterina Regoli, anche loro sono aspiranti allenatori e hanno intrapreso da 2 anni anche loro la carriera di tecnico, quindi ho citato diciamo tutto lo staff tecnico al completo. E poi avremo chiaramente in rassegna tutti gli atleti, a partire dai giovani, cioè dagli esordienti A, fino alle categorie di senior e master, che sono circa una trentina di atleti. E quindi avremo Alessandro Baldi, Barry Ruffet, tanti. Ora non vorrei dimenticarmene alcuno, però ecco, ci saranno tutti, a partire anche dalle cinture bianche, perché per noi comunque anche se uno inizia le abbiamo suddivisi per età e quindi per noi quando sono in età di agonismo già li mettiamo a, come si suol dire, nella fossa dei leoni fin da subito. E ci sarà appunto la presentazione alla stampa, è un momento bello, specialmente per noi realtà piccola, perché la polisportiva chiaramente è grande e famosa, però il karate oggettivamente è uno sport minore, non conosciuto, per cui per noi è motivo di grande orgoglio presentarci alla stampa. Alcuni già ci conoscono, però magari altri no, che si vogliono avvicinare a questa disciplina, quindi è un momento importante. Ecco, a noi ci fa molto piacere sotto questo profilo.
Il karate è uno sport molto diffuso anche per quelli che possiamo chiamare i mini atleti, ossia i più piccoli, i bambini. Il 17 gennaio c'è stato un incontro a Sesto Fiorentino, un raduno, ecco, come è andato? E poi ti chiedo anche quanto è importante diffondere questo sport ai più piccoli, quindi a quelli che poi possiamo chiamare i mini atleti o gli atleti del futuro.
Allora, è molto importante, la manifestazione che c'è stata che si chiamava Karate Save the Children, quindi abbiamo abbiamo fatto di fatto un allenamento collegiale, quindi riservato a tutte le fasce preagoniste, quindi che sono dai bambini di 5 anni, quindi proprio piccoli piccoli, addirittura c'era qualcuno che aveva 4 anni, comunque diciamo dai 5 anni fino ai 12, tutte queste categorie abbiamo fatto di tutta la Toscana, di tutta la, ci siamo ritrovati, quindi diciamo ci saranno stati circa 300-350 atleti suddivisi ad orari, e è stato un momento molto bello, perché poi in questo allenamento collegiale abbiamo inserito due eventi, uno a scopo di beneficenza, che è quello della Save the Children, che magari molti già conoscono, quindi è un modo come un altro di fare beneficenza e soprattutto di aiutare i bambini che sono il nostro futuro. E poi in questo momento qui abbiamo inserito anche un momento, abbiamo parlato con molti genitori e abbiamo fatto conoscere, diciamo, un pochino più da vicino il nostro sport, perché ovviamente gli sport maggiori in Italia sono il calcio, il basket e la pallavolo, ma molti non conoscono la realtà del karate, cioè portano magari i loro figli a fare questo sport, ma poi non conoscono effettivamente, non sanno di che cosa si parla, e soprattutto non conoscono che da una parte è normale, l'approccio che noi abbiamo, quindi la metodologia di lavoro che noi utilizziamo con questi bambini, che vanno dalla ginnastica preacrobatica all'inserimento di esercizi che hanno, diciamo, uno scopo fondamentale, quello di creare tutti quelli che si chiamano in gergo tecnico i prerequisiti di un atleta che poi possa riuscire nel karate meglio, però sono prerequisiti che gli serviranno anche in qualsiasi altro sport, e questo, diciamo, è il nostro obiettivo per le fasce preagonistiche. Quindi è stato bello, anche perché normalmente i bambini a quell'età non si confrontano con una realtà regionale, quindi è stato particolarmente, direi, produttivo. E ho visto anche da parte dei genitori c'è stata una risposta importante sotto questo profilo, quindi è un evento che noi rifaremo, diciamo, anche nel 2016, non so se ancora a Sesto Fiorentino o a Firenze, però vista la riuscita penso che lo riproporremo come comitato regionale, e la Menzana ne farà parte sicuramente.
Sicuramente, quindi, una bella iniziativa anche per i giovani atleti, insomma, come li ha chiamati giustamente Simona. Allora ringraziamo Antonio De Luca della sezione karate della Menzana, e ovviamente vi ricordiamo l'appuntamento di domani, 29 gennaio, venerdì, alle 18, palestra Zalaffi, la presentazione della squadra agonisti della sezione karate. Grazie Antonio.
Grazie a tutti voi e buonasera a tutti, grazie ancora.
E noi torniamo fra pochissimo, adesso linea alla regia, restate con noi.
Tempi supplementari.
Di nuovo in onda, tempi supplementari. Oggi non ci occupiamo di calcio in questo spazio, ma ci occupiamo di basket, più precisamente della Serie C Silver. Il girone è il girone A, dove sono impegnate la Sovrana Polizia di Virtus Siena e Vismederi Costone. Noi siamo in collegamento proprio con il coach del Costone, Pierfrancesco Binella. Buonasera.
Buonasera Giovanni, buonasera a tutti.
Allora, Pierfrancesco, con te per parlare di questo campionato che ormai a 4 giornate dal termine vi ha visto vincere nell'ultima giornata, nell'ultimo turno a Pontedera, con il risultato di 57-47, una vittoria che è importante precisamente anche per quella che sarà la seconda fase, no, Pierfrancesco, perché i punti poi si conservano in qualche modo, i punti e gli scontri diretti, giusto?
Sì, esatto, è una partita molto importante perché la seconda fase del campionato, che inizierà, diciamo, dopo queste 4 partite, prevede di sezionare la classifica in gruppi di 4, le prime 4, le seconde 4 e le ultime 4. Noi facciamo parte di quest'ultima parte di classifica, ci scontreremo con le ultime quattro dell'altro girone. Questo per creare poi un criterio di classificazione successiva per la divisione il prossimo anno, il C1 Gold e il C1 Silver. E quindi era una partita che, oltre ad essere una delle poche alla nostra portata oggettiva, ma aveva un doppio valore, come giustamente hai detto te.
Esatto, perché spieghiamolo ovviamente per farlo capire più che altro a chi ci sta ascoltando. Nel campionato di C Silver quest'anno non ci sono retrocessioni, quindi per il Costone ovviamente è già garantita la partecipazione al prossimo campionato di Serie C Silver, e questo è anche il motivo per cui la società della Piaggia ha puntato, diciamo così, su un campionato, possiamo dire, un po' di sviluppo, no Pierfrancesco? Avete perso 15 partite su 18, però l'obiettivo non era tanto, poi il livello, come è stato detto più volte, era molto alto, anche perché il Costone è una squadra neopromossa, insomma l'obiettivo non era tanto quello di fare risultato, ma di prepararsi in qualche modo al prossimo anno, no?
Sì, a dire il vero pensavamo di poter gestire questo campionato di sviluppo, che è un termine adattissimo, in maniera un pochettino più competitiva. In questo l'infortunio di Bruttini ci ha fortemente condizionato, perché ci ha tolto un giocatore che ha molti punti nelle mani e che ovviamente condiziona molto le difese avversarie. Quindi l'abbiamo fatto diventare ulteriormente un campionato di sviluppo, oltre a quello che già di per sé doveva essere. E devo dire che abbiamo avuto dei progressi, dei miglioramenti che hanno richiesto molto tempo, ma che ci vedono in questo momento molto migliorati dal punto di vista dell'approccio, della modalità di più giusta per affrontare il campionato, e proprio anche in termini tecnici e tattici. Quindi l'obiettivo che volevamo conseguire, anche se in maniera un po' più sofferta e con meno vittorie di quelle che pensavamo, speravamo, è comunque valido, è comunque un obiettivo che ci fa ritenere il tutto in maniera soddisfacente, insomma, un lavoro che riteniamo soddisfacente.
Ecco, le prossime settimane saranno decisive soprattutto per le parti alte della classifica, dove è impegnata anche la Sovrana Polizia Virtusiana, un'altra squadra senese appunto che è coinvolta in questo campionato. Visto che voi per Francesco del Costone avete affrontato sia la Virtus ma anche le altre quattro squadre che si stanno contendendo i primi quattro posti, che come hai detto prima giustamente valgono l'accesso diretto sicuro alla C Gold del prossimo anno, ti chiedo cosa pensi dei rossoblù, se secondo te ce la possono fare. Per chi ci ascolta, diciamo che sono a più due sul quinto posto, sono però secondi, quindi c'è un po' di bagar, diciamo così, settimana prossima, anzi sabato, hanno lo scontro diretto in casa con Val di Sieve che è quarta. Come vedi la Virtus, Pierfrancesco, da esterno?
Ma la Virtus devo dire che ha una struttura a qualità, a talento, a profondità per ambire ad essere nelle prime quattro, non dico tranquillamente, perché il livello delle prime 5-6 squadre è oggettivamente molto alto, però ha tutte le carte in regola per starci. D'altronde credo che nelle idee della Virtus ci fosse quella di competere ad un livello molto alto in questo campionato. È vero che aveva cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, ma anche lo scorso anno era andata vicinissima addirittura ad un'ulteriore promozione, e solo, se non mi ricordo male, per differenza canestri è stata punita. Sì. Quindi la Virtus ha una condizione per cui può giocare a questo livello, può ambire, anche perché il roster che ha credo lo richieda come caratteristiche. Devo dire che l'ho sempre trovata molto preparata, anche nelle partite che ho visto, a prescindere da giocarle come avversario, ed ha appunto varietà di roster e qualità diffusa per giocare. Io penso che abbia le carte in regola per starci. Braccagni ha fatto insieme al suo staff il giusto lavoro, mi sembra una squadra che ha dimostrato continuità. Probabilmente non si aspettavano lo scivolone della scorsa settimana con Pino, ma hanno perso contro una squadra effettivamente di primissima fascia, quindi sai, in questi scontri diretti purtroppo questo può starci, ma credo che abbiano fatto un notevole lavoro e credo che abbiano tutte le carte in regola per ambire.
Ecco, tornando a casa Costone per un'ultima domanda sul tuo ruolo, anche perché da qualche giorno ti abbiamo chiamato anche per questo, sei il direttore tecnico anche della società giallo-verde. Che cosa comporta questo in più per te rispetto ovviamente al solo incarico di coach della prima squadra?
Ma la scelta della società è stata quella di dare un ulteriore valore al concetto di sviluppo che dicevamo prima, cercando di ampliarlo come approccio e come organizzazione anche al settore giovanile, quindi cercare di utilizzare, ovviamente proporzionati per i gruppi, per l'età e per le esigenze di ogni singolo gruppo, quei principi tecnici di approccio di lavoro che utilizziamo con la prima squadra. Questo perché appunto il lavoro della prima squadra aveva dato riscontri in materia di, appunto, di sviluppo, e quindi pensare di poterlo tradurre, adattare e mettere in continuità con il settore giovanile è una cosa che è sembrata più logica, più giusta, con una prospettiva un pochettino più lunga di quelli che possono essere 4-5 mesi che mancano alla fine della stagione, ma diciamo la riprova del fatto che il modello utilizzato quest'anno con la prima squadra, senza particolare vincolo dei risultati rispetto allo scorso anno che invece era un campionato di maggiore ambizione, ha fatto sì che la mia nomina fosse per dare continuità al lavoro di prima squadra con il settore giovanile. Non è una cosa nuova rispetto a quello che fanno altre società, forse qui ci era sempre mancato di prendere il toro per le corna e dare un ulteriore senso, un ulteriore valore, non perché prima non ce ne fosse, al lavoro del settore giovanile. E quindi si tratta di fondere aspetti tecnici, tattici, un modello di lavoro della prima squadra con il settore giovanile e di renderlo il più possibile armonico, ecco, affinché fin dai gruppi medi di età, di under 15 in su del settore giovanile fino alla prima squadra, ci sia un certo legame, un certo filo tecnico.
Ecco, nel ringraziare e salutare ovviamente coach Pierfrancesco Pinella, ricordo a chi ci sta ascoltando che sabato c'è la partita appunto del Costone, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie C Silver Girone A. Il Costone ospiterà la Genova Lucca, palla 2 alle 21 al Pala Orlandi di via Giovanni XXIII appunto, e quindi insomma per chi volesse anche vedere all'opera il Costone di coach Pinella, questa è una buona occasione. Tra l'altro Pierfrancesco, per fare un brevissimo commento su questa partita, nelle ultime due gare interne sono arrivate per voi a farvi visita a due squadre di alta classifica come Pino Dragons e Valdisieve, però vi siete sempre battuti e siete usciti dal campo a testa alta, perché se non sbaglio mi sembra con Pino Dragons Firenze avete tenuto testa nel punteggio per molto tempo, no? Della partita.
Sì, esatto, sabato scorso, due sabati fa quasi, in casa con Valdisieve che va ad affrontare la Virtus, a 4 minuti dalla fine eravamo meno 2 con la palla in mano. Avevamo fatto un mezzo miracolo tecnico a stare a quel livello, loro forse ci avevano un po' sottovalutato perché la nostra classifica può portare a far questo, però ripeto, abbiamo fatto una partita di grandissimo spessore dimostrando quei progressi a cui facevamo riferimento prima, ed è stata un'enorme soddisfazione vedere che questa squadra che all'andata ci aveva battuto di 45 punti ha fatto fatica a batterci i nostri progressi, e per questo sono molto contento. Chi conosce il percorso della propria squadra, chi lo vive ogni giorno, sa che cosa vuol dire rispetto a chi magari viene a vedere una partita il sabato. Quindi se questo è, diciamo, il valore vero del percorso, è esattamente uno degli episodi che lo rappresenta. Quindi speriamo sabato di poter ripetere una prova di orgoglio e di poterci mettere insieme anche qualcosa di tecnico e di tattico. Sono abbastanza fiducioso, abbiamo fatto vedere cose buone negli ultimi due mesi.
Perfetto, allora grazie a coach Pinella e in bocca al lupo ovviamente per il proseguo del campionato e per questo nuovo ruolo da direttore tecnico del Costone.
Crepi, grazie, un saluto a Giovanni, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E noi torniamo fra pochissimo con l'MVP, restate con noi, Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese. MVP. E rieccoci in onda con Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese, siamo alla parte finale della nostra trasmissione dove eleggiamo, cara Simona, il personaggio della settimana. L'MVP non poteva non essere questa settimana Gianmarco Borghi, il portiere del San Quirico, che ha segnato una doppietta in 7 minuti, ma già insomma segnare una doppietta per un portiere è assolutamente qualcosa di raro ed eccezionale. Allora salutiamolo, intanto buonasera Gianmarco.
Ciao, buonasera a voi e grazie alla telefonata.
Allora Gianmarco, la tua storia è diventata un po' mainstream in questi giorni, perché prima a livello locale, poi regionale, poi anche addirittura a livello nazionale ti hanno un po' bombardato da tutte le parti. La storia ormai è nota e forse no, non è neanche il caso troppo di ripeterla, però insomma ti chiedo se ti ha fatto piacere tutta questa attenzione, se pensavi di aver fatto qualcosa di così in qualche modo storico, diciamo.
Ma sì, senza dubbio mi ha fatto molto piacere tutta questa cassa di risonanza. Non pensavo di aver fatto niente, perché calcio è una cosa che mi piace tantissimo. Forse perché considerano portieri un po' scarsi o un po' diversi, forse questo che ha fatto notizia. Comunque no, mi ha fatto molto piacere tutta questa attenzione, mi sta rivolta.
Ecco, ora che hai provato anche il gusto di disegnare, a questo momento cosa preferisci? Parare oppure segnare? Ecco, ti consideri comunque un portiere oppure dopo tutta questa notorietà preferisci andare dall'altra parte?
No, io rimango sempre fedele al mio ruolo. Segnare è bellissimo, però il mio compito durante la domenica è quello di non far prendere gol al San Quirico, insomma. No, rimango fedele al ruolo del portiere, che solamente per me è il più bello che c'è.
E anche...
Anche se fare gol, scusa, è un'emozione fantastica, per uno che non è assolutamente abituato come me, un'emozione bella.
Così come parare rigori, immagino, perché Gianmarco Borghi, abbiamo letto in questi giorni, di rigori ne ha parati anche nel passato, quindi non è che sa fare solo il portiere goleador, no Gianmarco?
Sì, c'è stata un'annata magica, anzi una categoria, quando con il San Quirico vincemmo, dove le parai 7 su 7 addirittura, ma sono annate magiche quelle che capitano una volta in carriera. Comunque sì, anche quest'anno l'ho parato 1 su 2, ma comunque qualche rigoretto, bene o male, l'ho sempre parato da quando giocavo a calcio.
Ecco, poi ora domenica ci sarà un impegno importante, ossia un derby, perché vi incontrerete da Montalcino, quindi contro il Montalcino. Cosa ti aspetti per questa partita e se fra te e i tuoi compagni, quindi c'è attesa anche di sfidare questo vicino di casa?
Ma sì, senti, sicuramente è una partita molto attesa e molto sentita da ambe le parti, perché come tutti i derby senesi sono sempre molto sentiti, e anche penso la cosa bella del calcio dilettantistico, perché se leviamo anche il gusto di un derby, leviamo il sale al calcio. Ma comunque vedremo, all'andata siamo stati bravi, si vince per 4-0, non sarà facile ripetersi, che avranno solamente il dente avvelenato della patata dell'andata. Cercheremo di fare di tutto per prendere i punti anche questa volta.
Ecco Gianmarco, ti abbiamo chiamato anche perché noi, insomma, nel corso del nostro programma ogni settimana facciamo un po' il punto su tutti i vari campionati dilettantistici in cui sono impegnate le squadre senesi. Il San Quirico fa parte appunto del girone F della prima categoria. Facciamo con te il punto sul campionato: siete primi alla pari della Chiantigiana, non ti chiedo un pronostico perché tanto non me lo daresti, però insomma come sta andando il vostro campionato e se secondo te sarà un testa a testa con la Chiantigiana oppure potrà rientrare qualcuno da dietro?
Ma senti, noi stiamo facendo secondo me un bellissimo campionato, visto anche le tante assenze che abbiamo avuto per tantissimo tempo. Sarà sicuramente un testa a testa con la Chiantigiana, ma io non escluderei anche il ritorno del Querci Grossa, la squadra senese, e del Fontebranda. Penso siamo queste 4 squadre che ci contenderemo la vittoria finale. Ma sinceramente speriamo di vincere, comunque è una lotta molto agguerrita, perché sono tutte squadre veramente valide, attrezzate e ben allenate dagli allenatori, quindi sarà una bella sfida.
Ecco, allora ricordiamo l'appuntamento di domenica per il San Quirico dopo questa partita a suo modo storica di domenica scorsa con l'Argentario, finita 3-2, in cui Gianmarco Borghi, come detto, ha segnato doppietta e lui è il portiere del San Quirico. Domenica prossima, 31 gennaio, giocherà il suo San Quirico a Montalcino, quindi un derby senese molto sentito, ovviamente per chi ci ascoltasse volesse andare a vedere la partita. Per chiudere, una battuta con Gianmarco Borghi: se l'arbitro fischiasse il rigore andresti di nuovo?
Mi presento sul dischetto.
Perfetto, allora ringraziamo davvero Gianmarco Borghi, grazie per l'intervista e ovviamente in bocca al lupo per il campionato.
Perfetto, grazie, buona serata.
E abbiamo sentito quindi il nostro MVP della settimana. Siamo giunti di conseguenza al termine della nostra puntata. Ti vedo un po' triste, Giovanni, ti dispiace la trasmissione.
Non so come farò ad arrivare a giovedì prossimo,
sarà dura,
sinceramente,
sarà
perché
molto dura.
Ogni volta è sempre più difficile chiudere la trasmissione. No, sicuramente, insomma, siamo arrivati quasi alla decima, se non sbaglio, poi le conteremo.
Un grande traguardo, e noi ricordiamo quindi i nostri appuntamenti il giovedì come di consueto dalle 18 alle 19.30 per parlare di sport, non il classico sport che sentite tutti i giorni su Antenna Radio S, ma là, il bello dello sport, sia lo sport dilettantistico, tanto pallavolo, anche calcio a livello dilettantistico e non solo, come abbiamo appunto potuto sentire oggi, anche karate, ginnastica artistica e tanti altri sport.
Tanta passione, insomma. Allora rimanete con noi, ascoltateci anche giovedì prossimo. Un saluto da parte di Giovanni Marrucci
e Simona Sassetti.